7:41 minuti e 52 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. La crisi continua a far sentire pesante i suoi effetti. Lo scorso anno 3 aziende su 5 hanno chiesto soldi alle banche per poter pagare le tasse. I dati arrivano da un'impresa che ha effettuato un sondaggio presso i propri associati. Noi siamo collegati ora con il professore Alberto Quadrio Cursi, economista alla Cattolica di Milano, all'Accademia Nazionale dell'INCEI. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, questo dato che arriva sulle imprese sembra essere uno degli ultimi risvolti della crisi finanziaria internazionale e della recessione economica, a cui si è aggiunto nel nostro paese un pesante inasprimento della pressione fiscale. Professore, sentiamo prima i dettagli in questa scheda e poi commentiamo.
Le rilevazioni sono state effettuate a partire dall'inizio del 2013 attraverso le 60 sedi di Unimpresa sparse su tutto il territorio nazionale. Su 130.000 aziende associate, il problema ha riguardato nel 2012 oltre 81.900 aziende. In sostanza, il 63% delle micro, piccole e medie imprese italiane è stato costretto a ricorrere a un finanziamento per onorare le scadenze fiscali. Al primo posto dei balzelli che hanno spinto le aziende a ricorrere alle banche c'è l'IMU, imposta municipale unica. Secondo il sondaggio del Centro Studi, i settori maggiormente esposti con le banche sul fronte tasse sugli immobili sono il turismo per gli alberghi, la piccola industria per i capannoni e la grande distribuzione per i supermercati. Dai dati incrociati di Unimpresa con quelli del Ministero dell'Economia, secondo cui l'IMU 2012 relativa alle imprese è stata pari a 6,3 miliardi di euro, si può sostenere che per effettuare i versamenti sono stati contratti nuovi prestiti per quasi 4 miliardi di euro. Oltre all'IMU, evidenzia lo studio, è l'IRAP, l'altra tassa che mette in difficoltà gli imprenditori italiani, tenuto conto che l'imposta regionale sulle attività produttive si paga anche quando i bilanci sono in perdita, dunque in assenza di utili.
Professore, una struttura del sistema, chiedere soldi non per investire ma per far fronte alle tasse, con quali conseguenze?
È molto preoccupante perché quantunque l'indagine a cui si è riferiti riguarda un numero limitato di imprese, si tratta di un campione ben distribuito sul territorio nazionale e soprattutto riferito alle piccole imprese che sono poi l'asse portante del sistema italiano. Dunque si tratta di una situazione molto preoccupante, ovviamente patologica, perché le imprese dovrebbero pagare le tasse nella misura in cui realizzano fatturati e creano valore aggiunto. Invece nella misura in cui devono ricorrere al credito bancario per poter pagare le tasse, vuol dire che siamo proprio nella patologia. È chiaro che bisogna trovare una soluzione a questi problemi, sia per quanto riguarda l'IMU, sia per quanto riguarda l'IRAP, che tra l'altro, come è stato ben registrato dalla scheda, pagano le imprese in perdita pure. Quindi certo, è una situazione patologica, preoccupante, che rischia di penalizzare drammaticamente il nostro sistema produttivo.
Professore, a proposito di fatturato, da studi che hanno elaborato gli ultimi dati Istat, risulta che la crisi ha fatto bruciare alle imprese italiane quasi 500 miliardi di fatturato in 4 anni. Lo scorso anno c'è stato un calo del 4,3% rispetto all'anno precedente, ma rispetto al 2008 addirittura il 9,7% in meno. È andata peggio per il fatturato sul dato nazionale, quasi il meno 13%, mentre invece sull'estero è stato più contenuto, anzi rispetto allo scorso anno è cresciuto rispetto al 2011 e anche al 2008. Come vanno letti questi dati?
Il mercato interno è letteralmente crollato a causa del crollo dei consumi e a loro volta i consumi hanno registrato un calo molto forte sia per l'aumento di disoccupazione di cassa integrazione sia per le prospettive, cioè la carenza di fiducia che ha spinto le famiglie a essere molto ma molto più caute anche quando hanno possibilità sia pure limitate di consumo. Per quanto riguarda le esportazioni sono certamente andate meglio e continuano ad andare meglio perché il nostro sistema è altamente competitivo, ma non bastano a compensare l'interno. Tra l'altro sulle esportazioni fuori dall'area euro adesso dovremo, ahimè, affrontare le svalutazioni competitive sia del dollaro sia della yen, che non sono poca cosa perché vanno poi a incidere sulle quote di mercato fuori dall'area euro.
Senta, professore, dai risultati di un'indagine che ha fatto il Ministero dello Sviluppo Economico sulle piccole e medie imprese risulta che il ricorso alla rete da parte delle aziende può essere un antidoto efficace contro la crisi. Almeno per 2.800 di loro è andata così. Per queste piccole e medie imprese i contratti fatti in rete hanno infatti aumentato fatturato e investimenti. Può essere una soluzione per tornare a crescere?
Ma certamente la rete facilita le transazioni, il commercio e via discorrendo, consente altresì a quei consumatori che sappiano fare delle scelte paragonate ad altre un risparmio, e tuttavia non dobbiamo farci soverchie illusioni, perché per avere un commercio su rete davvero capillare ci vuol ben altro. Inoltre gli italiani, avendo un sistema distributivo molto relazionale, sono abituati anche a fare i loro acquisti in un contesto di rapporti personali, usano sì la rete, ma non dimentichiamo che il nostro è un paese dagli 8.000 comuni, dalle tante città, quindi non è un paese a dimensione continentale dove la rete possa diventare lo strumento sostitutivo dei rapporti relazionali nel contesto anche degli acquisti, sui quali rapporti relazionali io non vedo nulla di negativo, perché talvolta si creano anche dei rapporti di fiducia che spingono il venditore a trattare il compratore meglio.
Bene, professore, noi ora ce la diamo. Buona giornata.
Arrivederla, grazie a lei. Buongiorno.
Parliamo ora di lavoro. Oggi tornano ad incontrarsi le parti sociali, Confindustria, CGIL e CISL e UIL, e torneranno intorno al tavolo di confronto per fare il punto sull'accordo del 28 giugno 2011 sulla contrattazione. Noi siamo collegati ora con il segretario confederale della UIL, Guglielmo Loi. Segretario, buongiorno.
Buongiorno, buon lavoro a tutti.
Intanto vogliamo ricordare quali sono i punti principali di quell'accordo?
Ma principalmente due, ovviamente. La questione di come si fanno i contratti, di quale rapporto c'è tra un contratto nazionale e la contrattazione decentrata, prevalentemente quella aziendale, quali sono le materie che sono demandate appunto all'accordo nazionale, all'accordo quadro che deve riguardare tutti i lavoratori, tutte le imprese di quel determinato settore, e invece le materie che vengono affidate alle rappresentanze sindacali aziendali e alla stessa impresa per spingere appunto verso una maggiore produttività, una maggiore produzione di ricchezza e migliore distribuzione anche verso i lavoratori della ricchezza prodotta.
Senta, segretario, quello di oggi sarà un incontro tecnico, però riporterà tutti intorno allo stesso tavolo. Anche alla luce delle aperture giorni fa della CGIL nei confronti di Confindustria, secondo lei si può parlare di un clima più sereno anche tra voi sindacati?
Ma io direi di sì, anche perché siamo tutti molto preoccupati della condizione economica del paese e i dati sulla occupazione, o meglio sulla disoccupazione, sull'utilizzo della cassa integrazione confermano che tutti devono fare qualcosa, certamente la politica e il nuovo Parlamento che uscirà da questa